Una chiave di lettura.
E ben trovati nel nostro spazio quotidiano, la chiave di lettura, come ogni venerdì mattina è con noi Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Ben trovato Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Torniamo con te in America Latina. I vescovi del Nicaragua hanno espresso le loro preoccupazioni per ciò che considerano una vera decomposizione sociale del paese. Hanno denunciato la ricomparsa sulle strade di gruppi armati. I vescovi dunque sono preoccupati per questo clima di violenza e scontro, hanno lanciato un appello al dialogo e alla firma di un patto sociale per superare la crisi. Luis, cosa sta accadendo in Nicaragua?
Beh, io penso che la prima cosa da dire, da ricordare, è che il Nicaragua è un paese dove la situazione politica, sociale, economica è molto difficile da moltissimi anni. Io direi che il Nicaragua è forse una delle pochissime, se non l'unica nazione o la seconda, la terza nazione, però non di più, nella regione latinoamericana, in questo caso nella parte centroamericana, dove ancora la politica, il dibattito politico, la dialettica democratica è fortemente caricata da elementi ideologici tipo guerra fredda, come era il mondo 20-25 anni fa. Il Nicaragua ha questo svantaggio insieme ad altri che forse hanno a che fare con questo che sto dicendo, come per esempio la povertà, è uno dei paesi più poveri del continente, fra i più poveri insieme con Haiti e altri due o tre. È un paese piccolo con poche risorse, dove si sono registrate negli ultimi 25 anni una infinità di calamità pubbliche, terremoti, alluvioni e via dicendo, che fanno pagare al popolo nicaragüense, un bellissimo popolo, un caro popolo, quello lì, un prezzo altissimo. Da dire anche che questo paese è uscito negli ultimi 25 anni da una guerra civile terribile, dal fronte sandinista che combatteva una dinastia dittatoriale che si era instaurata nel Nicaragua, quella del padre e del figlio Somoza. E tutto questo poi ha devastato notevolmente la morale di questo paese, soprattutto l'impianto politico, tanto così che siamo arrivati al 2011 con un presidente che era il leader anni fa del fronte sandinista che rovesciò militarmente la dittatura di Somoza figlio, e adesso è un presidente eletto democraticamente, è tornato al potere, mi riferisco al presidente Ortega, ma che ha impostato sempre la politica anche in questa nuova fase, nonostante che si presentò con un programma molto diverso alla prima volta, di natura socialdemocratica, ha impostato questo governo e questo suo modo di fare politica nel paese con molta ideologia, perciò parlavo prima di guerra fredda. Allora in questo quadro si capisce il perché non finiscono mai, sembra una catena senza fine, quasi di altri tempi, questa infinità di lotte intestine, di scontri, di minacce, di pessimi rapporti con la Chiesa Cattolica e via dicendo, perché si ha l'impressione, dal punto di vista di chi osserva dall'esterno, che la classe dirigente di quel paese viva ancora ai tempi della guerra fredda.
A questo proposito mi ha colpito un passaggio del messaggio che mi ha portato, messaggio alla nazione dei vescovi nicaragüensi, pubblicato il 27 aprile, che dice: un'autentica democrazia è possibile solamente in uno stato di diritto e una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo visibile oppure coperto. Sono parole abbastanza indicative, no? Delle preoccupazioni.
È fatto bene a citare quel passaggio, quel brano del documento episcopale nicaragüense, perché secondo me, e penso che sia l'opinione dei vescovi e degli osservatori più neutrali, è un po' il succo della situazione in Nicaragua in questo momento. Cioè quello che lì si vive, si sta vivendo, è il rischio dell'instaurazione di un governo, di un regime di natura totalitaria, perché concretamente nell'ultimo caso, per esempio, vengono violate continuamente le regole parlamentari. Il presidente pochi giorni fa, per decisione personale, mi pare che ha fatto un decreto, non sono certo, comunque ha preso una decisione personale per il rinnovo delle alte cariche nell'amministrazione pubblica. Ebbene, questo lui non lo poteva fare. Questo è, la Costituzione è una facoltà che attribuisce direttamente al Parlamento. Siccome nel Parlamento tutto sommato lui ha una maggioranza abbastanza stabile, il Parlamento è rimasto zitto. Allora, quando un governo in qualsiasi parte del mondo umilia il Parlamento, sorpassa il Parlamento e il Parlamento stesso non dice nulla, allora si configura una situazione preoccupante. Perciò i vescovi dicono quello che tu hai letto, cioè stiamo di fronte, perché non è la prima volta in questi due anni il Presidente ha fatto numerose cose di questo tipo, non è la prima volta che il potere esecutivo viola i poteri o le facoltà del Parlamento e il Parlamento se ne sta zitto.
Non è l'unico paese in America Latina che vive una situazione simile, cioè un tentativo di trovare una forma di governo che poi aiuti il paese a svilupparsi economicamente, quindi trovi la giustizia sociale, porti anche no, una pace sociale, e che invece incontra delle difficoltà, scontri di piazza e insomma ancora una gran parte del paese che è insoddisfatta. Perché questa regione del mondo continua a vivere questi problemi secondo te?
Io dicevo prima un po' perché c'è questa terribile eredità negativa del passato che può essere stabilito anche lungo il periodo coloniale, poi successivamente un pessimo rapporto con il Nicaragua da parte degli Stati Uniti per moltissime decadi, che ha sostenuto, appoggiato, finanziato tutte queste dittature che hanno poi devastato il paese. E quindi è un paese che in un certo qual modo non ha potuto, non ha voluto, non ha trovato la forza per fare i conti con il passato, nonostante il cambiamento radicale delle condizioni internazionali. Non è l'atteggiamento del presidente Obama nei confronti del Nicaragua oggi quello che avevano altri presidenti nel passato. Eppure questo continua. E la cosa peggiore è che questo modo di stabilire i rapporti politici, la dialettica politica, blocca lo sviluppo del paese. Perché si passa gran parte del tempo, mi riferisco a tutte le forze sociali, alla Chiesa stessa, alle autorità di governo, ai partiti politici, a vedere come vincere in questo scontro ideologico di altri tempi che non ad affrontare i problemi del paese. E quando si affrontano i problemi del paese in modo concreto, la legge finanziaria, la politica sanitaria, la politica per l'educazione e via dicendo, riaffiora subito questo dibattito maledetto tipo guerra fredda. È quello che succede in questo paese. E il giorno in cui i nicaraguensi e la Chiesa si muove in questo senso, fa di tutto, riuscirà a fare i conti con questo modo anacronistico di guardare il dibattito politico e sociale, forse si creeranno le condizioni per cambiare radicalmente la situazione del Nicaragua.
Quindi diciamo, spostandoci in America del Nord, che una delle sfide della presidenza Obama che ancora si presentano è quella davvero di continuare in questa linea diversa, no? Di rapporti con i diversi paesi dell'America Latina, in qualche modo fare in modo che questa che a tutti gli effetti sembra una svolta politica poi però dia dei frutti concreti.
Sì, è proprio così. La signora Hillary Clinton alcuni giorni fa ha fatto dichiarazioni più o meno in questo senso, cioè a domanda dei giornalisti su che cosa pensavano fare loro nel caso Nicaragua, ha detto che era una questione che riguardava i nicaraguensi, cosa che in altri tempi non avremmo sentito, e questo già è positivo. Però al tempo stesso, senza fare specifica allusione, però si capisce, lei ha fatto intendere che il Nicaragua dovrebbe essere aiutato dall'esterno per superare questa situazione, che è una questione che hanno detto i vescovi, addirittura i vescovi hanno prospettato potrebbe essere un altro il modo, ma è solo un modo di iniziare il dibattito, che un organismo internazionale neutrale, tipo per esempio l'Organizzazione degli Stati Americani, in base poi al suo statuto, alla sua Carta Interamericana per i diritti umani e per la costituzionalità dei regimi democratici dell'America Latina, venga in aiuto a questo paese, venga incontro al bisogno che le parti si siedano in un tavolo e dialoghino, perché questo non succede. Il presidente è sordo. La conferenza episcopale è da più di 8 mesi che chiede apertamente, pubblicamente, un incontro con il presidente per discutere faccia a faccia tutti questi problemi. Non ha mai ricevuto risposta, mai. E così è successo, e così accade, con settore sindacale, imprenditoriale e con altre forze politiche. Cioè c'è una chiusura totale. Il presidente Ortega è un uomo molto intelligente, è un uomo molto sagace, un uomo che ha una grande esperienza politica. Però verrebbe da dirle, lo dico io come commentatore esterno, che forse lui si sta pestando i piedi in questa circostanza e che sarebbe opportuno una apertura, non dico solo alla Chiesa, che è una forza sociale importante, ma all'insieme delle altre componenti della società nicaragüense che non condividono il suo progetto politico, però che sono nicaragüense e che sono costruttori del paese come lo è lui e tutta la forza sandinista che lo appoggia.
Grazie a Luis Badia Morales per questa nota sull'appello fatto dai Vescovi del Nicaragua, dialogo e legalità per salvare il paese dalla crisi. È tutto per la chiave di lettura di oggi.